non hanno ancora capito che queste qui non sono, che io non faccio cronaca bellanese, ma scrivo storie, insomma, è che alcuni sono veramente gnocchi e non hanno ancora capito che devono leggere queste storie come se fossero romanzi, non venire a farmi le pulce e dirmi guarda che non è andata come hai scritto tu, ma cosa vuol dire? Ma cioè, non è niente. Sì, esattamente, per cui, però vabbè, insomma, è una cosa limitata a noi, insomma, al nostro microcosmo, e della quale non mi preoccupo più di tanto, perché non mi crea problemi, anzi a volte, anziché creare problemi, crea nuove storie, perché spesso all'obiezione, io ho capito che tu vuoi parlare di questo qua o di quella là, o vuoi raccontare quella cosa, ne segue una seconda, guarda che però non è andata come hai scritto tu, ma come la so io, e patapam ti racconta un'altra storia che a volte proprio diventa un altro racconto o romanzo.
Mi interessano le sue origini, per quando ha iniziato a dire qual è stato l'impulso a fare dentro questo scritto, e non tanto quello che ha portato a scrivere ragazzi, ma quanto quando ha capito che doveva far leggere qualcosa della piattaforma per capirsi.
Beh, la storia dei racconti che portai a Raffaele Croni nell'85 gliel'ho detta, però devo dire che spero e credo di riuscire a rispondere raccontandole questo episodio, sempre con Raffaele Crovi. Un pomeriggio gli raccontai quella storia che poi sarebbe diventata il procuratore, no? E io la stavo appunto raccontando, lui a un certo punto mi fermò e mi disse, Vitali, ma perché sta storia invece di raccontarmela non la scrive? Allora io ho capito, in quel momento ho capito che queste storie, che questa del procuratore è una storia di famiglia, cioè una storia ascoltata in famiglia. E tengo a sottolineare che mio padre con le case di tolleranza non c'entrava niente, faceva l'impiegato comunale, però è una cosa che lui mi riferì per sentito dire, per cui c'erano in mezzo le case di tolleranza e queste faccende qua. Ecco, a quell'invito di Crovi io capii che queste storie, che secondo me erano banali, avevano invece un potenziale, cioè lui con quella frase mi fece capire che era possibile raccontare anche queste storie. E siccome di queste storie, un po' per averle sentite in famiglia, un po' perché avevo cominciato a fare il medico di base, quindi cominciavo ad andare per case così a sentire, annusavo ambienti, ascoltavo storie e cose di questo genere, e mi si è veramente aperto un orizzonte. Io ero convinto che questa, che scrivere fosse tutt'altro, cioè che bisognasse scrivere tutt'altro, insomma, e invece lui in 30 secondi, anche meno, mi fece capire che anche queste storie avevano un loro spazio, insomma. Io credevo ad esempio che questo mondo narrativo si fosse chiuso con Piero Chiara ormai, che fosse che avesse un po' esaurito le possibilità narrative della provincia, e non mi rendevo conto che invece la provincia, che è comunque sempre un grande serbatoio di narrazione, mi stava offrendo una grandissima possibilità, cioè la possibilità di raccontare a mia volta le mie storie, quindi il procuratore, il meccanico Andrù, la finestra di Stalag, l'amore di Zettiano, tutta una serie di cose che mi ha veramente dato, cioè che mi ha detto scrivimi. Poi l'altra grossa scoperta, che mi rendo conto è banalissima, è stata quella di avere sott'occhio il teatro naturale di queste storie, insomma, cioè non dover fare la fatica, ribadisco, non è che sia Lazzarone, ma se uno può evitare di fare una fatica lo evita, quindi il non avere, cioè avere sott'occhio il teatro naturale, il paese. Queste storie nate da lì, perché non dovevano essere raccontate lì, che bisogno c'era di andare a immaginarsi, a inventarsi un paese immaginario quando ce l'hai lì sott'occhio, quindi è per questa ragione che la piazza è quella lì, il lungolago è quello, il nome stesso del paese è quello, mi sembrava assolutamente inutile anche inventarmi un nome, e quindi tutto di conseguenza anche le vie sono rimaste tali quali, eccetera, quindi il luogo è reale, è diventato luogo, diciamo, luogo di fantasia, insomma, per dire, luogo delle storie che ho necessità di raccontare. Ho risposto un po'.
Quando si può fare un po' di
queste prime sempre a Raffaele Crovi, che nel frattempo lui aveva fondato una casa editrice che si chiamava Camunia e che pubblicava solo autori italiani, cioè, e nel corso di 10 anni di esistenza ha messo su un bel catalogo di scrittori italiani. Poi una volta chiusa Camunia io ho avuto una fase di smarrimento, perché non avendo mai frequentato il mondo editoriale, cioè non conoscevo nessuno, non sono mai andato in giro, sono rimasto un po' spiazzato, perché finito lui come editore non avevo contatti con nessun altro nel mondo dell'editoria, però ho comunque sono comunque andato avanti a scrivere le storie che avevo in corso, quelle che andavo raccogliendo. Poi sono riemerso un po' nel 2001 pubblicando un libro con Nino Aragno, un piccolo editore torinese, ma mi valse una notevole visibilità, soprattutto critica, grazie alla quale traghettai in Galzanti, che è il mio attuale editore. Quindi io non ho fatto una gran fatica, devo dire, non ho bussato a molte porte, anzi a poche, e in quelle poche mi hanno sempre voluto bene, mi sono sempre trovato molto, molto bene, ecco. Mi arrendo.
Però proprio fisicamente come concilia la sua professione, che è impegnativa, con quella dello scrittore, che a sua volta penso sia una professione impegnativa, perché richiede tempo, richiede dedizione, richiede silenzio, richiede almeno tutta la presenza.
Sì, silenzio sicuramente. Ma in una maniera molto semplice, allora, tra le tante ho ad esempio questa fortuna di fare il medico nello stesso paese in cui vivo, ho a casa, sono nato, eccetera. Questo vuol dire che per andare in ambulatorio ci impiego 5 minuti a piedi o 3 minuti in macchina. Questo vuol dire che ad esempio le visite domiciliari che ogni medico di base, perlomeno in periferia, è tenuto a fare, o perché ti chiamano, perché sai che devi andare a vedere, mi possono portare via un'ora, un'ora e mezza al mattino, e poi dopo sono subito a casa. Altro punto fermo è questo, la sanità viene prima di tutto, e questo vuol dire che se io sto scrivendo e mi telefono uno che ha mal di pancia, non gli dico fammi finire il capitolo che poi vengo, gli dico vado a vedergli la pancia e poi sperando di capire anche cos'ha, e lascio lì il capitolo, tanto non patisce nessuno se non lo finisco alle 11, lo finirò all'1 del pomeriggio. Terza cosa, non faccio nient'altro. Cioè, la mia vita è divisa tra il fare il medico e scrivere, ho queste due cose che la occupano per intero e non faccio niente, praticamente non faccio neanche le vacanze, insomma, non ho... Sì, ce l'ho, fine. Sì, però allora c'è questa cosa che sembra spiritosa, ma non è più di tanto. Io sono un marito e padre tardivo, nel senso che ho in questo copiato a mio padre 10 anni di fidanzamento, che sono praticamente un matrimonio. Ma tra 10 anni di fidanzamento, 2 si hanno tempo di conoscersi, ha voglia, no? Nel momento in cui sono salito all'altare, mia moglie saprà perfettamente che andava a sposare, cioè sapeva che sposava uno che esce malvolentieri di casa, che non va mai a teatro, che non va al cinema, che accompagna la famiglia al mare e poi torna a casa e va a trovarla al fine settimana, che se gli regalano un viaggio alle Maldive si mette a piangere dalla disperazione, cerca di venderlo a qualcun altro perché non ne ha voglia. Realmente così, sembra che scherzi, ma non è così. Nei primi anni in cui facevo il medico di base era ancora invalsa l'abitudine da parte delle case farmaceutiche di regalarti viaggi, ma non per comparaggio, c'era questa libertà. E io ricordo un informatore farmaceutico di una ditta che non ricordo, comunque vabbè, non ha importanza, che un bel giorno si presentò, io ero un giovane medico che qui andava circuito per bene, e si presentò e mi offrì, ma con una solennità, un bel viaggio in Giappone. E gli dissi no grazie, e lui mi guardò con gli occhi così, dove si leggeva realmente questo è scemo. E mi ribadì, guardi che è vero, un viaggio non deve pagare niente. E gli dissi, guarda, anche il mio no grazie. E gli dissi, io non ho nessuna voglia di andare in Giappone, io sto bene a casa mia, sto bene a scrivere, a leggere. E questo mi garantisce, per chiudere il discorso, una ampia disponibilità di tempo libero, veramente, perché cioè, arriva il sabato e la domenica, io anziché programmare, io non scio, non gioco a tennis, non, anziché programmare di andare a sciare in Engadina o di andare, non so, a fare due tuffi al mare, adesso che è una bella stagione, in tre ore sei in Liguria, io godo quando arrivo il sabato e la domenica, perché posso stare in casa fino a lunedì mattina, quando poi esco per accompagnare a scuola mio figlio e andare a fare le eventuali visite che mi tocca fare. Per cui veramente non ho mai avuto il problema del tempo nell'una o nell'altra cosa, riesco sempre a fare tutto abbastanza bene, anche perché sono le due cose che faccio in vita, occupandomi un po' anche della famiglia. Dice, no, per chiudere il discorso della famiglia, oltre al fatto che mia moglie sa perfettamente chi ha sposato, ho la fortuna di aver messo al mondo, insieme a lei naturalmente, un figlio che ha le mie caratteristiche più che non le sue. Lei andrebbe molto più in giro, più teatro, più mentre lui è uno che sta volentieri in casa, che gli piace disegnare, eccetera, per cui non ho neanche il ricatto del figlio che dice, papà, portami, perché il più ti dico Ciccio andiamo, lui dice no dai sto qui a casa, quindi bene così, non glielo chiedo due volte, me basta uno.
Allora, noi stiamo conoscendo due esperienze diverse di scrittori, la prima volta abbiamo conosciuto Timo Rovereto e ora ci conosciamo lei. Io devo dire la verità che ho letto solo due suoi.
Beh, insomma, è già un bel numero, se chi ne ha letto uno solo è perché ha piantato lì, non mi legge più, quindi.
Quindi non è che, voglio dire, potrei generalizzare.
Quindi. Non fa niente, non muore nessuno.
Nel senso che, soprattutto nel secondo tuo letto, che è stato un momento del catalogo, l'impressione che ho avuto finendolo, e devo dire che ho preso in mano proprio per una curiosità di conoscerla di più, perché il primo romanzo, il primo racconto è stato un amore di più. Come avevo un professore della legge del liceo Manzoni, probabilmente insomma era nata così la cosa. E l'impressione che avevo avuto è che mi sembrava un po' troppo funzionale al lettore, cioè era come se ci fossero proprio tutti gli ingredienti che ci volevano per fare una bella storia sulla lettore, non so se mi spiego, anche a livello di modalità di narrazione. Diceva prima che il suo editore aveva consigliato di non usare uno stile classico, diciamo, no? Di scontare, eccetera. È vero, mi ritrovo nel fatto che è un libro che si legge molto velocemente, ma è un libro che si legge bene, cioè molto. Però qual è questo rapporto con quello che vuole sentirsi raccontare il lettore? Non so se si capisce.
No, ho capito perfettamente. Ma per me, mi ha fatto un complimento, dicendo una cosa del genere. Cioè, così lo recepisco come un complimento, perché io sono preoccupato di raccontare bene una storia, e una storia raccontata bene deve essere fatta per il lettore. Cioè, il che vuol dire non è che far marchette, vuol dire prendere una storia e cercare di mettergliela lì bene a chi poi dopo la leggerà. Io vivo, ad esempio, come libri scritti per il lettore, perché a monte c'è il gusto di raccontare bene una storia, i grandi capolavori della narrativa italiana, insomma. volendo citare uno scrittore che per quanto mi riguarda non è mai stato citato, i grandi libri di Piero Chiara, sì, esattamente, sono libri scritti pensando anche al lettore, non necessariamente libri ruffiani, libri dove, cioè, dove insomma, quando tu ascolta, come quando racconti, sì, no, come quando racconti una storia a tuo figlio, se ne hai o se ne avrai, e tu pensi a lui, perché lui, tu stai raccontando la storia, ma lui la deve capire, lui non deve fermarti ogni due minuti e dire ma perché, ma come mai, ma cos'è, mamma, eccetera. E io vivo questo mio lavoro, diciamo, di raccontatore di storie in quel senso lì, pensando ai miei lettori, che non devono sentirsi traditi nel libro successivo, nell'altro ancora.
No, io mi accorgo che non è che ci sono dei modi giusti,
no, infatti. Sì, no, ho capito perfettamente, lo spirito della domanda, non ci mancherebbe. Per questo ti dico che mi suona come un complimento, perché è quando al di là, diciamo, della critica più o meno positiva e cose di questo genere, quando io trovo, diciamo, un lettore che mi dice caspita, ho letto il libro, sai che mi è proprio piaciuto, io sono contento poi dopo. Sono contento perché so di aver lavorato bene, come quando trovo uno che è guarito da un mal di pancia o da una polmonite, o quando abbiamo capito cosa diavolo è che gli dava febbre, eccetera, sono contento, dice no. Tra i due lavori non c'è molta differenza, lavori sempre in funzione del benessere altrui, da una parte il benessere fisico, dall'altra il benessere, che ne so, che gli hai fatto passare tre ore lievi. Cioè, io mi rendo conto di essere un narratore di storie, non voglio essere altro, cioè altri narratori affrontano altri temi, ti avvinghiano diversamente. Doninelli stesso è uno che ovviamente affronta ben altri temi che io non riuscirei neanche a sfiorare. Il suo ultimo libro è straordinario, è affascinante, di tutt'altra categoria, è tutt'altro argomento, eccetera, però io non riuscirei a scrivere quel libro lì, perché non è il mio, non è nelle mie corde affrontare quegli argomenti, non ho neanche le esperienze che lui ha, eccetera, per cui, però ecco, ti garantisco che io veramente scrivo quello che voglio. Questo, ecco la differenza nello scrivere quello che vuoi e nel dover scrivere una cosa, perché, cioè, esattamente, non vorrei mai diventare come Conan Doyle, che deve necessariamente far risorgere Sherlock dopo averlo fatto morire, perché i lettori gli dicono no, caspita, ci devi dare ancora una storia di Sherlock Holmes. Peraltro poi lui scrive Il Mastino dei Baskerville, che forse è la sua storia più bella con Sherlock Holmes, quindi meno male che l'ha ritirato su dal burrone. Però ecco, l'esempio serve a quello. Io veramente scrivo quello che voglio, non ho pressioni di quel genere lì, per cui ecco, perlomeno è sincera, cioè sono sincere le cose che scrivo, poi possono piacere più o meno, però c'è la sincerità di uno che scrive veramente quello che voglio di scrivere.
Io concluderei qua, non dico niente perché non ho la pretesa di fare nessuna sintesi, però tenete presente che martedì prossimo, che è il 27, abbiamo qui anche il 20.
No, oggi è
cos'è?
20.
Ditemi la data giusta. Il 20.
Oggi è 13, quindi più 7.
Andrea Vitali torna qui da noi. Vabbè, che numero è? Dite la data giusta. Guardate le agende.
E torno qui lo stesso, mi siedo là in fondo.
Il 27, ecco, quindi avremo qua appunto ancora con noi Andrea Vitali. Così, sentendo parlare, mi è venuto in mente di proporvi questa cosa, cioè tutti quelli che hanno a che fare appunto con la narrativa, o lunga o breve, o un racconto, un romanzo, ripensando un po' il lavoro che facciamo quando scriviamo, ripensandolo un po' nel filone degli argomenti che abbiamo tirato fuori oggi, quindi nell'esperienza, provare proprio a paragonarsi, cioè ma io come faccio, ma io su questa cosa come la penso, come mi comporto, in modo tale che possa venire fuori anche proprio un dialogo ancora più serrato sul fare, perché secondo me uno dei meriti che questa scuola da sempre ha avuto è proprio stato questo aspetto che ci fa mettere in comune quello che facciamo, quindi nelle difficoltà così come anche nei momenti invece in cui uno dice io questa cosa qua mi sembra di averla capita in questo modo, quindi la condivisione, perché io personalmente quando sono venuta qui ho capito che stavo scrivendo, cioè non mi è servita tanto questa scuola per dire ah sì sono una scrittrice, ma ho capito che stavo scrivendo delle cose che potevo dire di scrivere, mentre prima non avevo neanche il criterio, e mi testimoniavo appunto quello che diceva Andrea stasera, che la lealtà dell'autore di fronte alla realtà che gli si palesa è il massimo della soddisfazione poi anche reale, del gusto reale di raccontare e di scrivere, dentro al quale poi passa sempre la persona, perché io ho in mente benissimo la signorina Tecla Manzi, e chiuso il libro ho detto io allora non ti conoscevo, si capirà chiaramente questa passione per la Zitella, quindi anche se diciamo magari appunto uno tende a lasciare agire il personaggio autonomamente, poi si capisce quando lo si prende a braccetto e quasi ne nasce una passione. Quindi direi, proviamo a riguardare in questa settimana e farci venire in mente, paragonandoci banalmente, magari delle domande e la settimana prossima poi partiamo direttamente da quelle, che può anche essere suggerimento che si legga anche qualcosa dei suoi romanzi, ad esempio se bisogna che i romanzi cosa saranno? 100 pagine, no?
No, è un corposetto.
È corposetto. Io lo so, l'ho letto in un fiato, non
di mezza, concordo. 280.
No, vabbè, comunque si legge veramente in modo tale che appunto abbiamo anche presente il suo stile per chi non avesse avuto modo di leggere nulla. E basta.
Ci vediamo
martedì.
Sì.
Grazie.
Due settimane, no?
Sì. Il 20 invece c'è buco, aspetta che guardo. Allora, con lui siamo il 27, basta. E il 20 quindi non c'è nulla. Il 20 non c'è nulla, sì.